Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Di 2 febbraio, festa della presentazione del Signore, che coincide con la 15ª giornata mondiale della vita consacrata. Una rassegna, quella di oggi, che partirà un po' sulla genesi di questa festa antichissima, denominata Festa delle Luci, originatasi in Oriente, che poi sia a Roma che in Gallia, intorno al VI secolo d.C., si estese e si sviluppò quale la conosciamo ai nostri giorni, come appunto la festa del Signore. Ma prima di questa breve introduzione facciamoci accompagnare come di consueto dalle parole del Pontefice espresse oggi nel corso dell'udienza generale.
Tempo di preghiera non è tempo perso, è tempo nel quale si apre la strada vera vita, si apre la strada per amore da Dio, un amore ardente a Lui, alla sua Chiesa e una carità concreta per i nostri fratelli.
Di 2 febbraio, pagine, fogli e parole in diretta su 105 in FM della Radio Vaticana. Quelle appena ascoltate erano le parole espresse dal Pontefice nel corso dell'udienza generale di quest'oggi. Come vi dicevo in apertura, oggi ricorre la festa della presentazione del Signore. 40 giorni dopo il Natale del Signore, Gesù fu condotto da Maria e Giuseppe al Tempio, sia per adempiere alla legge mosaica, sia soprattutto per incontrare il suo popolo, credente e esultante, luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele. Approfondiamo le origini di questa festività attraverso le parole di Rosario Tronnolone.
La festività odierna, di cui abbiamo la prima testimonianza nel secolo IV a Gerusalemme, venne denominata, fino alla recente riforma del calendario, Festa della Purificazione della Santissima Vergine Maria, in ricordo del momento della storia della Sacra Famiglia narrato al capitolo 2 del Vangelo di Luca, in cui Maria, in ottemperanza alla legge, si recò al Tempio di Gerusalemme 40 giorni dopo la nascita di Gesù, per offrire il suo primogenito e compiere il rito legale della sua purificazione. La riforma liturgica del 1960 ha restituito alla celebrazione il titolo di presentazione del Signore che aveva in origine. L'offerta di Gesù al Padre, compiuta nel Tempio, prelude alla sua offerta sacrificale sulla croce. Questo atto di obbedienza ad un rito legale, al compimento del quale né Gesù né Maria erano tenuti, costituisce pure una lezione di umiltà, a coronamento dell'annuale meditazione sul grande mistero natalizio, in cui il Figlio di Dio e la sua Divina Madre ci si presentano nella commovente ma mortificante cornice del presepio, vale a dire nell'estrema povertà dei baraccati, nella precaria esistenza degli sfollati e dei perseguitati, e quindi degli esuli. L'incontro del Signore con Simeone e Anna nel Tempio accentua l'aspetto sacrificale della celebrazione e la comunione personale di Maria col sacrificio di Cristo, poiché 40 giorni dopo la sua divina maternità, la profezia di Simeone le fa intravedere le prospettive della sua sofferenza. Una spada ti trafiggerà l'anima. Maria, grazie alla sua intima unione con la persona di Cristo, viene associata al sacrificio del Figlio. Non stupisce quindi che alla festa odierna si sia dato un tempo tale risalto da indurre l'imperatore Giustiniano a decretare il 2 febbraio giorno festivo in tutto l'impero d'Oriente. Roma adottò la festività verso la metà del VII secolo. Papa Sergio I istituì la più antica delle processioni penitenziali romane, che partiva dalla chiesa di Sant'Adriano al Foro e si concludeva a Santa Maria Maggiore. Il rito della benedizione delle candele, di cui si ha testimonianza già nel X secolo, si ispira alle parole di Simeone. «I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti». Da questo significativo rito è derivato il nome popolare di Festa della Candelora. La notizia, data già da Beda il Venerabile, secondo la quale la processione sarebbe un contrapposto alla processione dei Lupercalia dei Romani e una riparazione alle sfrenatezze che avvenivano in tale circostanza, non trova conferma nella storia.
Fogli e parole, siamo in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Questo incontro luminoso del Signore col suo popolo credente esultante, luce appunto per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele, attraverso la piccola rassegna sull'origine della festività della presentazione del Signore a cura di Piero Bargellini, letta per noi da Rosario Tronolone. Una luce invece che pare sempre meno rischiarante, talvolta addirittura assente, è quella che rischiara la classe politica, la politica di oggi. Questo è il tema di un interessante articolo apparso su Avvenire oggi, proprio mercoledì, a firma di Paul Valadier, dal titolo «Perché alla politica serve un'anima». Pascal ci ha insegnato a distinguere gli ordini, cioè a non mescolarli, per non incorrere nelle peggiori confusioni e nel mancato rispetto della complessità della realtà. Accingendoci a intraprendere una riflessione sullo spirituale in politica, non siamo forse in contraddizione rispetto a quel monito? E al di là di Pascal, non corriamo il rischio, agendo così, di forzare delle distinzioni così ben giustificate dalla storia da far sembrare incosciente ogni tentativo di ignorarla? Attraverso un'esperienza diffusa e dolorosa, abbiamo compreso abbastanza bene che quando la mistica sconfina nella politica, per citare Peggy, tanto snaturiamo la mistica quanto falsifichiamo la politica. Infatti, se la mistica si compromette con la politica, non se ne ottiene nulla di buono. Degradata e distolta dai propri fini, ne risulta pervertita dall'interno. D'altronde accade lo stesso anche per la politica. Appena quest'ultima avanza pretese di dignità mistica, assume l'aspetto ripugnante delle tirannie e dei totalitarismi. Così, sacralizzandosi, essa diventa una caricatura di se stessa, pervenendo a ciò che è stata chiamata religione secolare. Questi ammonimenti e insegnamenti sono incontestabilmente giustificati, D'altronde la laicità alla francese ha creato in noi dei riflessi che ci inducono a respingere quasi istintivamente simili mescolanze impure. Tutto questo è bello e buono. Tuttavia, tali avvertimenti non dovrebbero impedirci di chiedere a noi stessi se vi sia un rovescio della medaglia. Ora, questi lati nascosti, le distinzioni rigide, le distanze fissate in maniera netta, sono numerose e noi facciamo giorno dopo giorno esperienza degli inconvenienti che il politically correct ci vieta di vedere chiaramente. Una politica senza anima, relegata nell'immediatezza e nella difesa degli interessi a breve termine, non vale più di uno spirituale impersonale, senza carne e senza presa sulla vita sociale e politica. Un'opposizione troppo rigida annienta sia il politico sia lo spirituale. La filosofa americana di origine tedesca Hannah Arendt ha posto alla base dei propri lavori una preziosa e tradizionale distinzione tra ciò che chiama la vita contemplativa e la vita attiva. L'Arendt ha sempre deplorato la svalutazione tipica mente moderna della vita contemplativa, connessa all'estrema valorizzazione della vita attiva. D'altronde, la filosofa mostra che questo disequilibrio non serve neppure a restituire alla vita attiva tutta la sua vitalità e la sua pertinenza. Perché, in definitiva, si potrebbe credere che, liberata dal controllo, dal peso della vita contemplativa, essa abbia finalmente trovato la propria autonomia, come amano ripetere certi pappagalli della modernità, che si sia emancipata e abbia trovato la propria consistenza. La nostra società si affanna alla ricerca di beni di vario genere, dei molteplici saperi sempre più specializzati. Essa rischia però di perdervi la propria anima, cioè di non sapere più esattamente la ragione per cui sopravvive, quale senso attribuire alla vita in comune, all'esistenza personale, a meno che non ci si vanti di godere senza freni e di pensare senza un orizzonte metafisico, dunque probabilmente di non pensare affatto. Ne sono testimoni un buon numero di romanzieri, di registi cinematografici e teatrali che si fanno una reputazione di rimestare nel sordido, nel sulfureo, in mancanza di una reale potenza creatrice che presupporrebbe una qualche ispirazione, un certo dinamismo intellettuale e spirituale. Gli applausi e le lusinghe di cui li si circonda autorizzano a non insistere troppo sul sintomo così visibile della malattia che affligge coloro che chiamiamo opinionisti e qualche altro ben pensante. Una politica senza anima non vale più di uno spirituale disincarnato, anche se molti pensano di liberare la politica riconducendola ai fatti concreti e all'ordinaria amministrazione, e altrettanti si credono tanto più spirituali quanto meno tengono i piedi per terra. Ma l'illuminismo, oggi così invadente nelle chiese, non è certamente un segno di santità e di autenticità spirituale. Non più di una politica terra terra che non offre ai cittadini le opportunità di uno stato vivo e creativo. Citiamo ancora Peggy. La politica si beffa della mistica, ma è ancora la mistica a innervare la politica. Thank you. Questo era il servizio a firma di Paul Balladier, apparso su Avvenire di quest'oggi, perché alla politica serve un'anima. Adesso parliamo di anima, ma l'anima che compone un'opera artistica in un evento culturale della città che Chiara Spoletini ci suggerisce di andare a vedere.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani e curatore della mostra Melozzo da Forlì, l'umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello, presso Musei di San Domenico di Forlì, dal 29 gennaio al 12 giugno 2011. Cosa racconta questo titolo che associa umana bellezza e immagine sacra?
Ho cercato di dire prima nel mio intervento, ma la mostra lo spiegherà, spero, con molta efficacia, come in un certo momento della storia, diciamo fra il 1450 e il 1520, negli anni che vanno dal Beato Angelico, Piero della Francesca, fino a Raffaello, succede in Italia e in una particolare parte dell'Italia, quella parte che sta fra Firenze e Roma, fra l'Arno e il Tevere, succede che l'idea astratta, spirituale, filosofica della bellezza diventa umana, cioè assume la faccia, la pelle, gli occhi, i colori delle donne e degli uomini. Questo è un miracolo in un certo senso. E abbiamo le Madonne di Raffaello, abbiamo gli Angeli di Melozzo, abbiamo la Madonna di Senigallia di Piero della Francesca, abbiamo le meravigliosi personaggi del Beato Angelico e del Botticelli. Tutte queste cose saranno nella mostra, a spiegare come si è concretamente realizzato in un certo tempo della storia, in una certa parte del mondo, quella che sta fra Firenze e Roma, questo miracolo di cui Melozzo è un alfiere, un anticipatore, un protagonista. Questo vogliamo dire con la mostra.
E qual è il messaggio che i Musei Vaticani vogliono dare invitando il pubblico a questa mostra? Ricordiamo anche i prestiti che sono stati...
Abbiamo fatto prestiti molto importanti, molto anche dolorosi in un certo senso, perché dispiace privarsi di cose così importanti. Però in questa volta, voglio dire, l'operazione vale l'obiettivo, insomma, ecco, valeva la pena farlo, voglio dire, perché questa volta emergerà in tutta la sua evidenza, e sarà un'operazione culturale di grande rilievo, proprio il ruolo egemone importantissimo di Melozzo, che non a caso veniva chiamato Pictor Papalis, pittore del Papa, in un momento cruciale nella storia delle arti, proprio negli anni della Cappella Sistina, la Cappella Sistina quattrocentesca intendo, gli anni in cui viene fuori e prende forma e viene istituzionalizzata la biblioteca apostolica, l'archetipo di tutte le biblioteche del mondo. Quindi in questo straordinario momento, cruciale momento storico, Melozzo è un protagonista.
È importante esempio per i suoi successori, no? Ricordiamo.
Direi di sì.
Io ringrazio Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani e curatore della mostra che vi ricordo, Melozzo da Forlì, l'umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello, presso i Musei San Domenico di Forlì dal 29 gennaio al 12 giugno 2011.
Grazie a Chiara Spoletini. State ascoltando Pagine, Fogli e Parole in diretta su 105 FM della Radio Vaticana. Continuiamo a sfogliare le nostre pagine culturali di quest'oggi. C'è una relazione tra l'umanità e il trascendente, una relazione che si esprime attraverso un insieme di segni che per astrazione rappresentano e mettono in particolare evidenza aspetti importanti della spiritualità. Parliamo dei simboli religiosi raccolti nella prossima recensione di Braria dalle edizioni Messaggero di Padova. Questo è il libro che ho scelto per voi e che vi suggerisco di sfogliare nei prossimi giorni.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Ecco, il libro che vi presento quest'oggi è Il libro dei simboli cristiani nell'arte, a cura delle edizioni Messaggero Padova. Vi leggo il primo inserto, il primo capitolo, Adamo ed Eva, spesso vengono definiti i nostri progenitori. Sono stati davvero il primo uomo e la prima donna? Lui e lei, nudi e belli, gli unici esseri umani in un giardino paradisiaco. Non è difficile riconoscere Adamo ed Eva. Li troviamo nelle prime pagine della Bibbia, quelle che presentano le nostre origini sotto forma di racconto. Ma senza pretendere di competere con la scienza. Con questo bel poema la Bibbia vuole esprimere la verità di ogni Adamo, di ogni Eva, di noi tutti. Tutti siamo voluti e amati da Dio. Tradiamo la sua fiducia e creiamo dunque la nostra infelicità. Ma siamo amati sempre e comunque. Continuiamo a sfogliare, apriamo il capitolo, il piccolo capitolino dedicato alla croce, è un palo di tortura. I romani eseguivano su di essa le condanne a morte dei banditi. Su questi pezzi di legno Gesù è stato inchiodato ed è morto. Questo è accaduto 2000 anni fa, un venerdì. Dato che i suoi amici lo hanno visto di nuovo vivo 3 giorni dopo e poiché il suo insegnamento aveva cambiato la loro vita, hanno riconosciuto in lui il figlio di Dio, vincitore del male e della morte. Da allora la croce ha assunto un ruolo particolare per tutti i cristiani del mondo che sistemano croci nelle loro chiese e anche nelle loro case. Quando sulla croce è rappresentato Gesù sofferente, a partire dal VI secolo, queste croci vengono chiamate crocifissi. I cristiani rappresentano su di loro la croce di Gesù con il segno di croce che tracciano dicendo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ancora apriamo il capitolo dedicato a Il Libro. Un grande libro può essere un volume di preghiere o ancora più spesso una Bibbia, Sacra Scrittura, Parola di Dio. La rappresentazione di Gesù, della Vergine Maria o di un santo con un libro è innanzitutto segno della fedeltà alla Parola di Dio. Questo libro infatti spesso è una Bibbia e ancora più spesso la parte della Bibbia che i cristiani chiamano Nuovo Testamento. Qui si trovano i Vangeli, la testimonianza della vita e dell'insegnamento di Gesù. Il libro della scultura o del quadro rimanda dunque a Gesù, colui che è la parola viva di Dio, il suo verbo, come dice San Giovanni, e colui nel quale, per i cristiani, l'insieme della scrittura trova il compimento del suo significato. La Bibbia è stata copiata a mano da migliaia di copisti nel corso dei secoli passati. È però stato anche il primo libro a essere stampato nel 1455, grazie a Gutenberg. Ecco, questi erano 3 brevi inserti, 3 brevi simboli raccontati in modo molto, molto leggero ma altrettanto profondo nel libro dei simboli cristiani nell'arte edito da Messaggero Padova.
La parola è l'ombra dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole. Pagine,
fogli,
fatti,
parole,
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 parole.
That's where I wanna be. Through your eyes, oh.
questo ultimo inserto, con questa ultima segnalazione libraria, io vi saluto e vi ringrazio augurandovi un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto.